La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche Saronno in Piazza De Gasperi, vi invita all'ascolto di...
Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Parliamo di soldi in soldoni. Buongiorno a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti. Sono Marco Biscella e in questo nostro appuntamento mensile parleremo di educazione finanziaria, perché lo ricordo sempre, fare i soldi costa fatica, ma perderli si fa purtroppo in fretta. E noi cerchiamo di parlarne usando un linguaggio il più possibile chiaro e accessibile, accompagnati ovviamente da un esperto di educazione finanziaria che ormai avete imparato a conoscere, Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù, che saluto e ringrazio per la sua presenza.
Buongiorno Marco, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Oggi, Simone, affronteremo il tema delle assicurazioni, perché continuiamo il nostro viaggio su come proteggere, diciamo così, i nostri soldi. E vorrei partire da un numero. Io, visto che ho lavorato tanti anni al Sole 24 Ore, i numeri fotografano sempre i fenomeni, anche se non li spiegano completamente. Però in Italia si investe in premi assicurativi per la protezione della persona e delle cose solo l'1,9% del PIL, e quindi nella classifica dei 25 paesi OCSE noi occupiamo il penultimo posto. Eppure, come cantava John Lennon, la vita è quello che ti succede mentre sei occupato a fare altri programmi. E allora entriamo subito con la prima domanda nell'argomento di oggi. Incidenti, e non auguriamo niente di brutto a nessuno, però la vita è fatta anche di incidenti, di malanni, di danni alle cose a cui teniamo di più. E ovviamente difendersi da tutte queste cose è difficile, se non impossibile. Però quello che possiamo fare è che possiamo proteggerci dai danni che questi rischi possono provocare. A questo servono le assicurazioni?
Esattamente Marco, la premessa indicata prima, solo l'1,5%, se non sbaglio i dati OCSE indicavano l'importo dei premi assicurativi, quindi il costo dell'assicurazione rispetto alla ricchezza delle famiglie, quindi quanto viene speso in assicurazioni. Questa, ahimè, è un'amara realtà. Perché? Perché indica una scarsa educazione assicurativa, conoscenza assicurativa di quello che le assicurazioni possono portare all'interno di una comunità, all'interno di una famiglia, per le persone. Stiamo cercando di costruire nel nostro percorso mensile che cosa? La corretta pianificazione delle famiglie attraverso l'assunzione di impegni finanziari, quindi la contrazione di un finanziamento, per poi passare da che cosa? Prima di parlare di investimenti, e non a caso lo metteremo più avanti, parlare di protezione. Proteggerci da cosa? Proteggerci dagli imprevisti che possono capitare nel nostro futuro.
Quindi che cosa a questo punto si può assicurare? E anzi aggiungo un elemento in più. Che cosa, tra virgolette, devo assicurare o sarebbe meglio che assicurassi se fossi un padre di famiglia, una persona?
Parto dalla prima domanda: che cosa posso assicurare? In generale è possibile assicurare un po' tutti gli ambiti vitali di una persona, riguardo quindi sia partendo dalla salute, partendo dal rischio di morte, dal rischio di invalidità permanente, passando poi all'ambito vitale, quindi al possesso di mobili, al possesso delle automobili, agli oggetti preziosi. Il che cosa devo assicurare o sarebbe meglio assicurarsi ci introduce pienamente nell'argomento di oggi, un corretto approccio alle assicurazioni, dove fondamentale è la consulenza di un esperto. La consulenza che deve portare a cosa? Un ragionamento da parte della persona che deve contrarre un'assicurazione, a dare le giuste priorità su quelle che sono le sue aree vulnerabili.
Su questo poi magari ci addentreremo di più nella seconda parte della puntata di oggi. Cominciamo a prenderla alla larga, visto che noi facciamo educazione finanziaria, quindi non facciamo trasmissioni legate alla stretta attualità, ma cerchiamo appunto di guidare le persone a fare una scelta che sia la più consapevole e la meno rischiosa possibile. Le polizze assicurative le possiamo dividere, così proprio a grandi linee, in tre grandi famiglie che vengono poi nel gergo assicurativo chiamate rami. Quindi abbiamo il ramo danni, le polizze RC e il ramo vita. È una distinzione che può reggere, e intanto aiutaci ad analizzare da vicino questi tre rami. In cosa consistono?
In generale i due rami della parte assicurativa sono il ramo danni e il ramo vita. La polizza RC va ad inserirsi nel ramo danni, quindi tutela il contraente da danni che possono verificarsi, quindi se parliamo specificamente del ramo danni, al patrimonio, ai beni o ai danni causati a soggetti terzi. Quindi va a sollevare, chiamiamo così, il contraente, a trasferire quel peso, quel rischio che ha di compiere o di subire danni a un'impresa di assicurazione. Quindi è corretto dividere il ramo danni e rami vita. Parlando di polizza RC, mi viene in mente, e tutti conosciamo, l'unica polizza obbligatoria in Italia è la RC Auto, la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. La conosciamo tutti perché, dicevamo prima, è l'unica obbligatoria. Anche qui però abbiamo il fenomeno di magari veicoli non assicurati. RC, quindi danni che possa causare ad altre persone, ad altri autoveicoli, a motoveicoli nella conduzione della mia automobile. RC per cosa sta? Responsabilità civile, che serve appunto a trasferire quel rischio del danno che vado a causare e non sostenere in proprio la spesa di quel danno.
Torniamo un attimo al ramo danni e affrontiamo un tema che sta emergendo in maniera prepotente in questi ultimi anni, perché è legato ai cambiamenti climatici con i quali dobbiamo fare i conti. Quindi sempre più spesso i cambiamenti climatici fanno sentire i loro effetti molto pesanti. Quindi proteggere l'auto e la casa, che sono ovviamente, diciamo, i due oggetti più soggetti, scusa il gioco di parole, a questi danni, costerà sempre di più perché i cambiamenti climatici, le grandinate e tutti questi eventi, insomma, non guardano in faccia nessuno, colpiscono tante persone, perché nei luoghi in cui si verificano questi eventi gli effetti sono veramente pesanti.
Penso che il radioascoltatore sia direttamente interessato dalla questione. Ricordiamo, tutti ricordano gli eventi atmosferici capitati nei mesi di luglio-agosto, soprattutto nella zona di Saronno. Costerà sempre di più, i fattori sono due: come si determina il premio di un'assicurazione, anticipiamo un po' quello che potrebbe essere di interesse, si determina dalla probabilità che l'evento si verifichi e anche da quanto le persone si assicurano, perché più alta la probabilità, più probabilmente, anzi sicuramente, il costo di un'assicurazione va ad aumentare, ma più quel costo viene sostenuto dall'intera comunità, più viene ripartito tra i soggetti che partecipano all'assicurazione. Per questo che anche avere una percentuale molto bassa di persone assicurate provoca un danno ancora a noi stessi, perché andiamo a sostenere un costo più alto per poterci assicurare.
Quando si stipula una polizza di assicurazione, diciamo che il primo passo obbligato, perché non si può fare a meno, è una corretta valutazione e individuazione del rischio che io voglio, da cui voglio tutelarmi. Ecco, questo è un passaggio quindi fondamentale. E rispetto alla questione della privacy, ci sono dei limiti? E ultima parte della domanda: quanto bisogna essere, diciamo così, veritieri? Più che sinceri, diciamo veritieri.
Qui reintroduco una parola che abbiamo usato anche in passato nel corretto rapporto tra, in questo caso, il contraente e l'intermediario assicurativo bancario, quindi la persona che andrà a consigliare l'emissione della polizza, è la fiducia. Quindi quando si stipula una polizza di assicurazione, la corretta valutazione del rischio, dicevi, è un passaggio fondamentale. Sì, lo è, perché maggiori informazioni do all'assicurazione, maggiore tutela avrò in futuro. L'esempio classico è quello della polizza che tutela contro il rischio di morte. Il dare informazioni sbagliate, nascondere un qualcosa, può precludere in futuro il rimborso assicurativo, il fatto che avvenga rimborsato quanto è avvenuto, in questo caso la morte, un'invalidità permanente. C'è un limite alla privacy, sicuramente c'è un limite alla privacy, soprattutto nell'ultimo anno l'IVAS ha introdotto il cosiddetto diario all'oblio oncologico, il fatto di non dichiarare una malattia oncologica. Il limite qual è? Lo spazio temporale da quanto è venuta la malattia, se è superiore ai 5 anni, quando è sorta la malattia. Quindi un limite alla privacy c'è, il mercato assicurativo tiene conto di questo. È anche vero che la prima persona però interessata a dare le informazioni corrette, sono io contraente, sono io assicurato che devo comunicare le mie esigenze, i miei bisogni per potermi assicurare adeguatamente e devo pretendere che il mio consulente me lo chieda per poter fare un'analisi corretta.
Certo, hai usato una parolina che è una sigla IVAS, è importante che gli ascoltatori la tengano presente perché è l'ente che sostanzialmente regola e sovrintende l'attività degli intermediari, dei broker assicurativi, ed è un buon punto, diciamo così, da tenere presente per, in caso di dubbi, se vogliamo vedere che l'intermediario è realmente una società seria, si può andare sul sito dell'IVAS e verificare questi dati, giusto?
Assolutamente, l'IVAS è l'Istituto di Vigilanza sulle Imprese di Assicurazioni, abbiamo ricordato all'ultima trasmissione andata in onda all'incirca un mese fa come siano frequenti e attuali le frodi. Anche in ambito assicurativo non è difficile incappare in qualche frode. Per verificare la reale bontà esistenza di quell'intermediario assicurativo si può tranquillamente non fidarsi anzi si deve non fidarsi della telefonata che si riceve, ma andare sempre di spontanea iniziativa sul sito istituzionale dell'IVAS oppure rivolgermi direttamente all'intermediario mio di fiducia per verificare quanto mi viene proposto.
Allora, prima hai fatto cenno a contraente beneficiario. E diciamo che qui si fa un po' di confusione, o meglio, più che fare confusione è giusto precisare bene le voci che cosa indicano. Quindi contraente, assicurato, beneficiario, perché non sempre, diciamo, possono in teoria coincidere. Ecco. Quindi come è fatto un contratto di assicurazione e quali sono appunto i protagonisti che, diciamo così, lo firmano, lo stipulano?
Ecco, esattamente quelli che nominavi sono i soggetti fondamentali del contratto di assicurazione, che non possono mai mancare. Sono il contraente, la persona quindi che stipula il contratto assicurativo. L'assicurato, laddove presente, quindi qui siamo nel ramo vita, è la persona di riferimento sul quale viene calcolato il premio assicurativo e viene assicurata quindi quella persona per tutelarlo o tutelare le persone care di questa persona nel caso dovesse venirsi a verificare l'evento previsto nel contratto assicurativo, mentre il beneficiario è quel soggetto che riceverà la prestazione, quindi l'indennizzo assicurativo. Sono tre, possono essere tre figure distinte, possono essere, perché il contraente potrebbe essere il nonno, l'assicurato potrebbe essere il figlio del nonno, quindi il padre, il beneficiario invece il nipote del nonno. Il nonno potrebbe tutelare il figlio, perché? Perché qualora dovesse venire a mancare il nipote ancora in età scolare e piccolo, lasciare un patrimonio grazie al premio assicurativo pagato dal nonno nel momento in cui la famiglia e suo figlio dovesse andare in difficoltà per la perdita del genitore, del bambino.
Certo, sono puntualizzazioni molto utili, perché meno confusione c'è e più uno ha la possibilità di fare le cose giuste.
Sì Marco, perché un contratto assicurativo può diventare, qualora correttamente strutturato, fondamentale per le persone, e dare l'esatta distinzione tra contraente, assicurato e beneficiario in tanti casi vuol dire far arrivare la corretta prestazione assicurativa alla persona che realmente il contraente vuole tutelare.
Facciamo un'ultima domanda prima dello stacco musicale. Come tutti i contratti, anche la polizza assicurativa è un accordo che coinvolge due o più parti, banalmente la società o il broker assicurativo e il contraente. Quali sono, in estrema sintesi, gli obblighi fondamentali di contraente e assicurazione, società di assicurazione? Se si può fare una cosa ovviamente sintetica, diciamo proprio le cose fondamentali.
Sì, assolutamente. Dicevi giustamente, il contratto assicurativo è un accordo due parti, come tutti i contratti. Quando avete a che fare con un assicuratore, e quindi il vostro obbligo è quello di pagare il premio e comunicare gli elementi corretti per poter fare una corretta valutazione del rischio. Quindi torniamo alla domanda prima: è corretto comunicare tutti i dati? Assolutamente sì. Qual è l'obbligo dell'assicuratore? Accertarsi di aver preso, di aver avuto tutte le informazioni per una corretta stipulazione del contratto e poi rispondere in caso di sinistro.
Che vorrei c'è, chi è che è disgraziato come me, chi è più sfortunato, chi più miserabile di così. Furbi, ne accumulate i soldi, all'inflazione voi sordi, faremo i conti più tardi. Oro, non ti ho mai visto davvero, oro che fine fai, in quali tasche vai, quanta gente per te impazzisce lo sai. Soldi, mani protese, sguardi ingordi, io venderei mamma mia, io venderei casa mia, io do le mie virtù a chi mi dà di più. Allora, allora, soldi, sentire il suono dei miliardi, non ti tradiscono mai, ti danno quello che...
Soldi di Renato Zero abbiamo ascoltato, e ne approfitto anche per ringraziare Franco che in regia ci dà quel supporto tecnico di cui Simone e io abbiamo bisogno per fare la trasmissione. Entriamo ora nel cuore di una polizza. Allora, su come viene calcolato il premio hai già detto qualcosa nella prima parte, quindi non ci tornerei. Arriviamo subito a una domanda concreta: ma che cosa succede se uno non paga un premio?
In generale il fatto di non pagare un premio è una causa di risoluzione del contratto. Per poter disdire un'assicurazione, quindi non pagarla, bisogna rispettare determinati termini, che possono essere 30 giorni o 60 giorni prima della scadenza annuale o del contratto di polizza. Nel momento in cui non rispetto questi termini, le conseguenze possono essere due: la compagnia ha diritto a richiedermi il pagamento del premio perché non ho dato la disdetta nei termini contrattuali, oppure in alcuni casi, come ad esempio le polizze vita caso morte, si chiamano temporanee caso morte, e proprio la parola temporanea sta a significare che cosa? Che finché pago il premio sono assicurato. Nel momento in cui smetto di pagare il premio, automaticamente il contratto si risolve. Quindi attenzione alle scadenze, sono importanti per avere un'effettiva copertura. Faccio io una domanda, Marco, a te in questo caso.
Vai.
Perché si chiama premio se è qualcosa che devo pagare?
Bella domanda, e quindi dammi la risposta perché io non posso prendere il tuo
quello,
posto.
La risposta che mi sono dato è un premio mio perché? Perché mi tolgo quell'ansia, quella preoccupazione di dovermi tenere in casa quel rischio che sto correndo. L'unica risposta che mi so dare è questa. Fa un po' brutto dire pago qualcosa, pago un premio, di solito il premio lo ricevo, ma il premio in questo caso è il toglierci l'ansia e la preoccupazione di quel rischio che stiamo correndo.
Certo, se posso dare una mia interpretazione, perché io sono un pochino più cattivo, sono di scuola andreottiana, che a pensare male si fa male ma tante volte ci si azzecca, è che siccome devi comunque assicurarti contro eventi brutti, la parola premio diciamo che è già una tinteggiatura perlomeno di rosa o di speranza a una cosa che sai, come dire, devi tutelarti, ma è sempre tutelarti contro una cosa negativa. Ma quali sono gli errori più comuni che si commettono quando si parla di assicurazioni? C'è chi dice che il primo errore è quello di posticipare troppo, aspettare troppo, rinviare. Sei d'accordo? O ce ne sono, diciamo, elenchiamo almeno i due o tre principali.
L'elemento più comune che porta a non stipulare, quindi l'errore più comune, è quello di dire a me non capiterà mai. Pensiamo in ambito vita, proteggersi dalla morte che derivi da infortunio, da malattia o da un'invalidità permanente, è difficile entrare in quella logica. Portare una persona, soprattutto per un consulente, a ragionare in questi termini vuol dire entrare in un campo che va a toccare l'emotività delle persone. È difficile entrare, bisogna farlo nel giusto modo e devo avere la fiducia della persona con cui mi rapporto. Quindi a me non capiterà mai. Questo avviene sia nel ramo vita, quindi per proteggersi dagli infortuni, dalle malattie, avviene a maggior ragione ancora di più sulla casa, perché uno va a pensare, sì, ma quando mai brucerà il tetto della mia casa? Non vedo mai, oramai fino a 30-40 anni fa erano più frequenti, oggi non mi capita. Qui qual è il ragionamento che porto, al quale tendo sempre a portare i miei clienti? Ragioniamo in questo modo. Uno, l'entità del danno, secondo la probabilità. Quindi il danno che può capitare, quanto è alto per me? È un danno alto? E faccio il primo step, sì è alto, no, non è basso, come impatto economico intendo, Marco. Secondo è quant'è la probabilità che possa capitare, è un molto probabile, almeno qui devo informarmi, vedere ad esempio le statistiche sulla demografia, l'indice di mortalità. È un po' difficile parlare di questi argomenti, ma a cosa porta? Un danno alto con una probabilità alta, è meglio che non lascio le conseguenze economiche di quel danno alle persone che mi stanno vicine.
Anche la copertura assicurativa ovviamente non è a 360 gradi, ha dei limiti, e allora qui introduciamo, diciamo, quattro parole chiave che è giusto conoscere quando parliamo di assicurazioni, di polizze e di contratti: massimale, franchigia, scoperto, clausole di esclusione. Cosa dobbiamo stare attenti?
Allora, quando abbiamo parlato dei fattori che incidono sul premio di una polizza, abbiamo parlato della probabilità dell'evento e quante persone ti assicurano. Gli altri fattori più tecnici che portano alla determinazione del premio di una polizza sono proprio questi: massimale, franchigia, scoperta e clausole di esclusione. Qui porto gli ascoltatori a prestare molta attenzione ai contratti assicurativi che vengono sottoscritti. Una differenza tra una polizza e l'altra minima ci può stare. C'è la compagnia più cara e quella meno cara. Una grossa differenza da cosa è determinata? Dalla presenza di questi elementi: massimale, franchigia, scoperta e clausole di esclusione. Andiamo con ordine. Massimale è il limite massimo di indennizzo che potrò ricevere. Assicuro la mia casa per un valore di 100.000 euro. La mia casa ne vale 200.000. Attenzione, ho sbagliato il massimale. Un sinistro grosso potrei ricevere, in seguito a un sinistro grosso, potrei ricevere un indennizzo molto più basso. Chiedete bene di spiegarvi all'assicuratore se quel massimale è corretto o meno. Franchigia è l'importo di danno che non verrà coperto dall'assicurazione. La differenza con lo scoperto, che bene o male lo stesso discorso, è che la franchigia è in valore assoluto, quindi può essere determinato in 10, 20, 50, 200 euro, mentre lo scoperto è una percentuale del danno. Clausole di esclusione sono molto importanti, tenetele sempre d'occhio, chiedetele di elencarvele, sono quegli eventi che vengono esclusi dall'indennizzo. Sono. Quindi penso di avere un'assicurazione che mi tuteli dal caso morte, vado a verificare i casi di esclusione, perché se sono uno sportivo e mi piace fare arrampicata sulla roccia, la causa di esclusione potrebbe appunto essere che qualora il sinistro avvenga perché mi sto arrampicando su una parete di roccia, e l'esclusione è non nel caso mi avvenga un infortunio, quindi che mi causi malattia o lieta permanente, non ottenga l'indennizzo assicurativo.
Ecco, queste puntualizzazioni sono utilissime, perché di solito uno degli errori più frequenti è quello di considerare semplicemente, diciamo così, il costo della polizza, il costo del premio, come dire. Allora, qui ci addentriamo in un campo di cui hai parlato, hai fatto cenno anche nella prima parte, cioè le polizze online. Perché ovviamente internet offre tantissime occasioni, ma internet nasconde tantissime insidie. Non si criminalizzano le polizze online, però attenzione, nel senso che le polizze online ci consentono di comparare, e può essere un aspetto positivo. Dall'altra parte riceviamo offerte via internet, su WhatsApp, via email, polizze a prezzi stracciati, diciamo così. Benissimo. Che insidie sono nascoste? A che cosa dobbiamo stare attenti quando parliamo di polizze online davanti a offerte che ci fanno luccicare gli occhi?
La prima cosa a cui stare attenti, l'abbiamo accennato prima, il contratto assicurativo è sempre un contratto bilaterale. Nel momento in cui andiamo ad acquistare o visionare una polizza online, siamo solo al primo aspetto della polizza, che è il costo. Io dovrò sostenere quel costo e il premio. Il secondo aspetto è sempre: ok, ma l'assicuratore cosa dovrà fare nei miei confronti? Ho davanti una persona a cui potermi relazionare, o a questo punto sono online e devo arrangiarmi da solo per capire quelli che sono i massimali, le franchigie, le esclusioni? Ho una persona a cui dire quali sono le mie esigenze? Primo fondamentale discorso da fare. Secondo è la gestione, noi chiamiamo, del post vendita della polizza. La polizza, il contratto della polizza non si conclude al momento del pagamento del premio, anzi diventa fondamentale e più importante la controprestazione che io contraente voglio ottenere nel momento in cui si verifica un sinistro. Quali saranno le persone o a chi dovrò rivolgermi quando quel sinistro, e se quel sinistro avverrà? Con le polizze online, non voglio parlare male delle polizze online, perché anche qui bisogna fare distinguo, devo però sapere quando e se avverrà quel sinistro, dove dovrò rivolgermi e come sarò facilitato nella conduzione del sinistro e tutto. Quindi chiedere prima queste informazioni, dopo posso anche muovermi con le polizze online.
Un'altra delle insidie sono le polizze finanziarie che vengono proposte quando uno va a chiedere un prestito.
Qui entriamo in un campo molto spinoso. Perché? Perché queste polizze vengono proposte al contraente, quindi andrà a assicurarsi, poi vediamo da cosa, nel momento in cui sto sottoscrivendo un prestito, un finanziamento, sia un mutuo sia un prestito per l'acquisto di una macchina. Cosa avviene in quel momento? In quel momento io che sottoscrivo un mutuo mi sento dalla parte debole del rapporto, perché ho bisogno di soldi per acquistare la casa, ho bisogno di soldi per acquistare l'auto e quindi mi sento in dovere di sottoscrivere altri prodotti che mi vengono proposti. Qui l'IVAS, dicevamo prima, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, ha inserito negli ultimi anni, ha portato a anche precisato meglio l'ambito normativo di queste polizze. Quindi nel momento in cui ci si muove in questo campo ci sono delle forti e maggiori tutele per il contraente della polizza. Quindi sappiate che ci sono, è inutile elencarle ora perché l'ambito è anche complesso, ma chiedete soprattutto se quella polizza che vi stanno proponendo è una polizza obbligatoria o facoltativa, perché non è detto che ve la propongano, vi obbligano a sottoscriverlo, ma in realtà sia obbligatoria.
Ecco, questo è se... un... Prego. Perfetto, no, ma se una persona ha stipulato una polizza e poi si accorge, ci ripensa, ha sbagliato, che possibilità ha? Può tornare indietro, può cambiare, può... cosa può fare?
Assolutamente, la normativa prevede due termini. Un termine di 30 giorni per esercitare il diritto di recesso. Quindi ho stipulato una polizza, ho 30 giorni di tempo eventualmente per ripensarci perché il premio al netto delle imposte mi venga restituito. Vi dicevo prima, in caso di concessione di un finanziamento con contestuale collocamento di una polizza ci sono delle tutele ulteriori. In questo caso l'IVAS ha previsto che il diritto di recesso sia esteso a 60 giorni. Ha previsto anche che una lettera da parte dell'assicuratore che comunica al contraente che è stata stipulata una polizza assicurativa venga spedita al domicilio del contraente oppure nell'area online, se ha sottoscritto l'area online. Queste sono le tutele aggiuntive per tutelare il contraente nel momento magari di maggior fragilità.
Ti faccio un'ultima domanda, perché è stato molto interessante come sempre ascoltarti per la chiarezza, la sintesi e la precisione. A questo punto, che soluzioni e offerte trova chi volesse stipulare un'assicurazione presso gli sportelli della BCC di Saronno? Cioè non è tanto una questione di che prodotti vengono offerti, ma che tipo di approccio avete alla luce dei problemi che abbiamo evidenziato e delle, diciamo così, degli aspetti che bisogna tenere presenti.
Andiamo a inquadrare quella che è l'attività della BCC in generale, che è una banca di relazione e una banca di comunità. Quindi qual è l'approccio anche assicurativo? È la relazione con il cliente. Quindi troverete un consulente sempre pronto, prima di proporvi un prodotto assicurativo, a sondare quelle, a chiedervi quelle che sono le vostre esigenze e a ragionare con voi sulle vostre priorità di protezione.
Bene, grazie Simone come sempre. Oggi abbiamo provato a spiegare con parole semplici cosa sono, a cosa servono e come funzionano le assicurazioni e anche a quali trappole stare attenti. Nella prossima puntata invece affronteremo il tema delle pensioni e della previdenza complementare. Sostanzialmente risponderemo a due domande, però saranno molto più articolate: da quando e come si può pensare al proprio futuro e a quello dei propri cari. Nel salutarvi, augurandovi buona giornata, Marco Biscella,
Simone Saltarel,
vi danno appuntamento quindi a venerdì 8 marzo, sempre alle ore 10:29, per trascorrere con noi una mezz'ora in buone mani.
Arrivederci. Te la prenderai per un bugiardo.